Spesso quando mi capita di dare dei pensieri, diciamo, dal pulpito, e mi confronto con mio papà per qualche consiglio, qualche, diciamo così, dritta, ecco. E questa volta non l'ho fatto, e quindi, diciamo, io non sapevo che introduzione avesse fatto mio papà e nemmeno lui sapeva ciò di cui io avrei parlato questa mattina. E con l'aiuto del Signore vorrei vedere insieme a voi, appunto, dei pensieri intorno alla grandezza di Dio. Ma prima di addentrarci in quello che vogliamo vedere questa mattina, diciamo, vorremmo capire un po' meglio, prima di tutto, ciò che l'uomo ha sempre fatto nella storia, no? Il progresso, l'innovazione, la ricerca, ha sempre cercato di misurare dei fenomeni atmosferici, come per esempio dei terremoti, c'è stato qualche giorno fa in Myanmar. E c'è una misurazione della potenza e dell'intensità del terremoto, che c'è la scala Richter che misura la potenza del terremoto. L'uomo ha cercato sempre di misurare, per dire, le profondità degli oceani nei vari millenni in cui si è susseguito l'uomo, ha cercato di misurare, di scoprire di più ciò che riguarda i pianeti, le stelle, la Terra e anche noi credenti, allo stesso modo, dopo aver conosciuto il Signore, diciamo ogni giorno, sia con l'esperienza, sia attraverso la parola di Dio, capiamo quanto è grande Dio, capiamo la grandezza di Dio. E tante volte, diciamo addirittura, magari lo diciamo che Dio è grande, come l'abbiamo cantato anche questa mattina, però, diciamo, non ci mettiamo il peso che dovrebbe avere questo aggettivo che attribuiamo a Dio, anche perché dire Dio è grande è un modo per dire che Dio è grandissimo, è un modo che Dio è, per dire che Dio è illimitato, e quindi dire che Dio è grande è un modo per, diciamo, dare una definizione a Dio, però che è limitata, perché noi siamo limitati. Ma quindi vogliamo chiederci questa mattina: quanto è grande Dio? Se chiediamo a delle persone quanto è grande Dio, tante persone che non conoscono Dio, che diciamo sono lontane dal Signore, cosa dicono? Dicono: ma addirittura Dio non c'è. Qualcun altro dice: Dio è minuscolo, è piccolo, io non lo vedo nemmeno nella mia vita. E alcuni dicono: ma dov'è Dio? E a proposito, questa è la stessa domanda che un figlio fece al suo papà. Non so se avete già sentito questa storia. E il figlio disse un giorno a suo padre: papà, io non vedo Dio, ma se esiste, non lo vedo. Lo vedo distante da me. E il papà sorrise e, guardando il cielo, gli indicò un piccolo puntino lontano. E il padre gli disse al figlio: vedi quello? Quel puntino, quello è un aereo. E il bambino strizzò gli occhi per vederlo e disse: sì, lo vedo, però è minuscolo perché è lontanissimo. E il padre lo prese per mano e quindi lo portò ad un aeroporto. E a un certo punto videro, vicino alla pista dell'aeroporto, videro un grande aereo parcheggiato sulla pista. E il bambino rimase a bocca aperta. Questo aereo era immenso. E il padre gli disse: vedi, figliolo, l'aereo era sempre grande, sempre stato grande, anche quando tu lo vedevi lontano. Ma da lontano sembrava piccolo. E Dio è così: se ne stai distante, sembra che non ci sia o che sia insignificante, che sia lontano, che sia minuscolo. Ma, caro figlio, più ti avvicini a Lui e più ti rendi conto della sua grandezza. E quindi questa mattina vogliamo andare in maniera figurata in questo aeroporto, quindi vogliamo avvicinarci di più al Signore, capire la sua grandezza. E il modo per farlo non è, diciamo, ascoltando delle persone, delle brave persone, ma l'unico modo per vedere la grandezza di Dio è andare attraverso la sua parola e leggere la Bibbia che Lui ci ha lasciato e attraverso la quale Lui ci parla ogni giorno. E quindi andiamo in questo salmo che abbiamo già letto, ma lo vogliamo rileggere. Il salmo 145, leggiamo direttamente il versetto 3. Salmo 45, versetto 3. scusa, 145, sì, versetto 3. E lo leggiamo. E dice: il Signore è grande e degno di lode eccelsa. La sua grandezza non la si può misurare. Un'altra versione dice: la sua grandezza non la si può investigare. Ed è proprio così, la sua grandezza non la si può misurare. Perché se così fosse, se si potesse misurare in qualche modo, con qualche appunto apparecchio tecnologico, la grandezza di Dio, vorrebbe dire che Dio sarebbe limitato. Ma così non è. Ma nonostante ciò, nella sua misericordia, Dio si è fatto conoscere all'uomo. Nonostante la sua grandezza, nonostante la sua gloria, nonostante la sua immensità, nonostante il suo essere illimitato rispetto a noi che siamo un niente davanti a lui, lui si è fatto conoscere, si è manifestato. E lo vediamo questo leggendo i Romani al capitolo 1, leggiamo dai versetti 1, capitolo 1, leggeremo i versetti dal 19 al 20. E dice così, Romani, capitolo 1, versetto 19, dice: poiché quello che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Infatti, le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili. Quindi vediamo come Dio si è manifestato non a qualcuno, ma si è manifestato all'umanità intera. E qua dice, attraverso, quindi dice, quello che si può conoscere, Dio lo ha già manifestato. E ci sono degli esempi, per dire, attraverso la creazione, attraverso, mettendo il pensiero dell'eternità in ogni uomo, come ci ricorda l'Ecclesiaste. E questo lo possiamo dimostrare, perché ogni uomo cerca e ha sempre cercato fin dall'antichità una risposta a quello che c'è dopo la morte. E già questo è una dimostrazione del fatto che Dio mette questo pensiero in ogni uomo. E anche Dio si manifesta anche attraverso la presenza dei credenti su questa terra, attraverso la testimonianza. E vediamo che, avvicinandoci sempre di più alla parola di Dio, vediamo la grandezza di Dio che, diciamo, lo racchiude e comprende tutti i suoi caratteri a 360 gradi e riguarda quindi vari ambiti. Vediamo nella Bibbia che Dio è grande in bontà, vediamo nella Bibbia sempre che Dio è grande in misericordia. Non cito i versetti, però potremmo leggere Numeri, capitolo 14, versetto 18, dove dice che Dio è grande in bontà. Possiamo leggere anche il Salmo 69, al versetto 13, che dice che Dio è grande in misericordia. Dio è grande in forza, ci ricorda Giobbe al capitolo 37, e in Geremia al capitolo 10 ci ricorda che c'è grande potenza nel nome di Dio. E ancora il Salmo 92, vediamo che il salmista dice che grandi sono le opere del Signore. E questa mattina però, ovviamente, sia per limiti miei, per limiti nostri umani, che non potremo mai descrivere abbastanza in maniera approfondita la grandezza di Dio, vogliamo vedere semplicemente qualche aspetto circa la grandezza della potenza del nome di Dio e la grandezza della sua opera. E per vedere questo ci spostiamo in Geremia al capitolo 10, dove vedremo il primo aspetto, che appunto riguarda la grandezza della potenza del nome di Dio. Geremia 10, leggiamo il versetto 6. Geremia 10, al versetto 6 dice: Geremia, non c'è nessuno pari a te, Signore. Tu sei grande e grande in potenza è il tuo nome. Che bello. Non c'è nessuno pari a te, Signore, tu sei grande e grande in potenza è il tuo nome. E Geremia fa questa esclamazione in mezzo ad un discorso ben specifico. Infatti Geremia sta avvertendo il popolo di Israele di stare attento circa gli idoli che le altre nazioni si fanno. E infatti cosa dice? Dice: non imparate a camminare nella via delle nazioni. Cosa facevano queste nazioni? Queste nazioni tagliavano un albero, intagliavano una figura, la adornavano, la abbellivano con oro e argento, la fissavano con dei chiodi, perché altrimenti cadeva, sarebbe caduta. E perché questo? Per farsi un idolo, per farsi una statua. E l'uomo senza Dio fa così. L'uomo senza Dio si fa delle proprie divinità, si fa dei propri idoli, dei propri dei, però se li fa con le sue forze, se li fa secondo la propria immaginazione. E quindi in mezzo a questo discorso Geremia dice così: non c'è nessuno pari a te, Signore, tu sei grande, grande in potenza è il tuo nome, perché gli idoli non possono parlare. E sia nell'antichità, al tempo di Geremia, sia anche oggi, delle persone si creano, si costruiscono degli idoli che non parlano, non possono camminare, non possono ascoltare, non possono fare nessun bene e nessun male. Ma il nostro Dio è grande, perché non c'entra proprio niente con questi idoli che leggiamo qui. Infatti, leggiamo anche in Isaia, lo voglio leggere io, in Isaia 40, lo leggo io al versetto 12, che è Dio che parla, che dice: chi ha misurato le acque nel cavo della sua mano, o preso le dimensioni del cielo con il palmo? Chi ha raccolto la polvere della terra in una misura, o pesato le montagne con la stadra e i colli con la bilancia? Questo è quello che fa Dio. E ancora dice: ecco, le nazioni sono come una goccia che cade da un secchio, come la polvere minuta delle bilance. Ecco, le isole sono come pulviscolo che vola. E ancora dice: tutte le nazioni sono come nulla davanti a lui. Egli le valuta meno che nulla, una vanità. E quindi poi trae delle conclusioni. E quindi, alla luce di quello che abbiamo detto sopra, a chi vorreste assomigliare Dio? Con quale immagine lo rappresentereste? E dice al versetto 25: a chi dunque mi vorreste assomigliare? A chi sarei io uguale? Dice il Santo. È vero, non è possibile raffigurare Dio in un'immagine limitata, in un'immagine fatta, scolpita da mano d'uomo, perché abbiamo detto che Dio è grande. E quindi cosa abbiamo letto adesso in Geremia? Abbiamo letto che c'è grande potenza nel nome di Dio. E infatti questo aspetto, la grande potenza che c'è nel nome di Dio, lo vediamo sia nell'Antico Testamento sia nel Nuovo Testamento. E cito degli esempi giusto per, diciamo, dimostrare quello che stiamo dicendo. Per esempio, in Deuteronomio 18, al capitolo 18, quando si parla dei profeti, i profeti potevano parlare nel nome di Dio, e la potenza del fatto che loro parlavano nel nome di Dio era dimostrata dal fatto che quando i profeti parlavano nel nome di Dio, la cosa succedeva, perché era Dio che metteva in bocca dei profeti le parole da comandare, da dare al popolo. E ancora ci ricordiamo di Davide che ha combattuto contro Goliath. Ci ricordiamo Davide, un giovane, non aveva mai, diciamo, combattuto, non era un guerriero, non aveva voluto nemmeno l'armatura, anche perché non ci sapeva camminare con l'armatura che aveva. Affronta un guerriero fin dalla nascita, un Goliath alto quasi 3 metri, che era un combattente. E come ha combattuto Davide Goliath? Come l'ha combattuto? L'ha combattuto andando nel nome del Signore degli eserciti, con la potenza che c'è nel nome di Dio. E ancora nel Nuovo Testamento ci ricorda in Giovanni 20:31 che il nome di Dio dà la vita. E ancora in Prima Corinzi leggiamo che siamo giustificati, santificati nel nome di Gesù. Ancora vediamo in Atti, al capitolo 3, versetto 6, ci ricordiamo tutti quando Pietro guarisce uno zoppo, ci ricordiamo tutti come lui non l'ha guarito con la sua propria potenza, ma nel nome di Gesù gli disse: alzati e cammina. E ancora ci ricordiamo sempre in Atti l'episodio in cui gli apostoli furono ingiunti di non parlare nel nome di Gesù. Vediamo che le guardie non gli dissero: non dovete parlare di Gesù in generale. No, ma gli dissero: non dovete parlare nel nome di Gesù. Perché nel nome di Gesù c'è grande potenza. È vero, perché alle persone dà fastidio quando si parla di Gesù, si parla nel nome di Gesù? Perché? Perché c'è grande potenza. E quindi le persone addirittura a volte non vogliono nemmeno ascoltare, dicono non ascoltano nemmeno, non è che ascoltano e poi dicono no, non mi interessa, ma non vogliono nemmeno ascoltare. E ancora ci ricordiamo quando Gesù, prima di essere arrestato, che Gesù disse: chi cercate? E loro dissero: cerchiamo Gesù. E Gesù disse: io sono. Cosa è successo in Giovanni 18 al versetto 5? Che le guardie indietreggiarono e caddero per terra, perché c'è potenza nel suo nome. E anche noi siamo chiamati a fare ogni cosa nel nome di Gesù. Dice: sia che operate, sia che pregate, in Colossesi fate ogni cosa nel nome di Gesù. Quindi ci dobbiamo ricordare che anche quando serviamo il Signore, dobbiamo farlo con la potenza che ci dà il Signore, con l'incoraggiamento che ci dà il Signore, dobbiamo farlo nella volontà del Signore. E ancora in Giovanni 15,5 Gesù ci ricorda e dice: senza di me non potete fare nulla. E quindi ci ricordiamo questa mattina di questo aspetto importante, che il nome di Dio è grande in potenza. E vediamo il secondo punto, vedremo la grandezza della sua opera. Leggiamo il Salmo 92, leggiamo il versetto 5. Salmo 92, versetto 5 dice: come sono grandi le tue opere, o Signore, come sono grandi le tue opere, o Signore. E quindi, guardando un aspetto della grandezza di Dio, che è quello dell'opera che lui ha fatto nei confronti dell'umanità, e quindi vedendo la sua grandezza, diciamo, chi magari legge per la prima volta, chi diciamo sia conosciuto a livello storico Gesù, a livello religioso Gesù, potrebbe dire: sì, ha fatto una grande opera, è stata una brava persona che è morta per gli altri, quindi ha fatto del bene agli altri. Ma per capire la portata della grandezza della sua opera, dobbiamo prima di tutto capire la grandezza dell'iniquità dell'uomo. Perché capendo in maniera precisa quanto è grande la nostra iniquità, quanto è grande il nostro peccato davanti a Dio, che allora potremo capire quanto è stata grande l'opera di Dio. E infatti il salmista nel Salmo 25,11 dice: perdona, o Signore, la mia iniquità, perché? Dice: perché è grande. Perché è grande. E questa è la posizione dell'uomo davanti a Dio. È vero, qualcuno potrebbe dire: io non ho fatto niente di male, non ho ucciso nessuno, non ho rubato a nessuno, sono un lavoratore, un padre di famiglia, sono una brava persona tutto sommato. Ma qui non dobbiamo confrontarci con un uomo, perché se ci confrontassimo ci sarebbe qualcuno che magari è più in alto di qualcun altro, qualcuno che è migliore dell'altro, eccetera, eccetera. Ma dobbiamo confrontarci direttamente con Dio. E qui ci facciamo la domanda, avvicinandoci sempre di più alla Scrittura e vedendo quanto Dio è grande, e vediamo: ma davanti a Dio io cosa sono? È vero, perché sono queste le domande che dobbiamo porci. E quindi vogliamo leggere Romani capitolo 3 al versetto 23. È un versetto molto conosciuto. Romani 3, 23, cosa dice? Dice che tutti, lo rileggo, versetto 23 del capitolo 3 di Romani: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi vediamo che c'è una situazione universale, non fa distinzione chi sì, chi no, distinzione di classe sociale, distinzione di provenienza territoriale, no. ma vediamo che tutti sono in questa situazione davanti a Dio. E ancora in Romani, sempre al capitolo 13, tutti sono sviati, nessuno cerca Dio. Vediamo che anche in Genesi dice che l'uomo concepisce disegni malvagi in ogni tempo, e vediamo che quei tempi non sono diversi da quelli in cui viviamo oggi. Tutti erano corrotti. L'uomo senza Dio è in una fossa di perdizione e in un pantano fangoso, ci ricorda il Salmo 40. E ancora mi chiedo, qual è la mia posizione davanti a Dio? Questo lo voglio leggere in Giovanni 3, al versetto 18, cosa dice? Dice, chi crede in Lui non è giudicato, ma dice, chi non crede è già giudicato. Quindi vediamo che davanti a Dio siamo, l'uomo è sotto il suo giudizio. Non siamo sotto un giudizio di un tribunale umano che magari può sbagliare, può darci una pena di qualche anno, ma siamo, l'uomo senza Dio è sotto il giudizio del tribunale di Dio, possiamo dire. E ancora in Romani 5 ci ricorda che l'uomo senza Dio è sotto la sua condanna. E addirittura in Giovanni 5 dice che l'uomo senza Dio è degno di morte. Ci ricorda Giovanni 5, 24, ci ricorda anche Romani 6, 23 che il salario del peccato è la morte. Quindi il guadagno dal peccare è la morte. È vero, uno potrebbe dire forse è un po' esagerato, ma è questo per farvi capire, per far capire quanto è grande l'iniquità dell'uomo davanti a Dio. E ancora Isaia 59 ci ricorda che l'uomo senza Dio è separato da Dio, non può avere comunione con Dio. E uno potrebbe ancora ribadire, sì, ma io non faccio niente di male, non ho fatto niente di male. Ma in Giacomo, al capitolo 2, ci ricorda che chi osserva tutta la legge, tutti i 10 comandamenti, sta attento ogni giorno, fa il possibile per seguire tutti i comandamenti, ma la trasgredisce in un solo punto, si rende colpevole in tutti i punti. E qui vediamo la santità di Dio, quanto Dio è santo. Qualcuno ha mai detto una bugia? Ebbene, davanti a Dio, Lui ti vede come un omicida, come un adultero, come un ladro. Davanti a Dio sei trasgressore su tutti i punti. Perché ci ricorda Abacuc? Abacuc ci ricorda che Dio ha gli occhi troppo puri per sopportare la vista del male. Lui è santo, è il 3 volte santo. E quindi davanti a Dio non possiamo accampare nessun diritto. E quindi adesso che abbiamo visto meglio quanto è grande l'iniquità dell'uomo davanti a Dio, sulla base di questi presupposti possiamo vedere quanto è grande l'opera di salvezza che Dio ha compiuto. Perché da questa situazione non potevamo uscirne da soli. Nemmeno se qualcuno avesse pagato al posto nostro, nemmeno se qualcuno forse fosse interceduto al posto nostro, magari qualcuno di un po' più bravo di noi, no. Non era possibile. Quindi vediamo la grande opera di Dio. E alla base di questa grande opera c'è l'amore di Dio. Ce lo ricorda Giovanni 3,16. Che Dio ha tanto amato il mondo. L'amore di Dio. L'amore di Dio che noi possiamo scoprire quanto è profondo, quanto è largo, quanto è alto, quanto è vasto. L'amore di Dio per l'uomo. Che non è stato un amore solo politico, di promesse, ma è stato un amore che ha portato Dio a mandare il suo figlio Gesù. Cosa ha fatto Dio Padre? Ha dato il suo figlio. E Dio non è stato preso alla sprovvista, ci ricorda la scrittura, ma l'agnello di Dio Gesù è stato designato prima della creazione del mondo, ci ricorda in Prima Pietro. Che bello, l'amore di Dio, l'amore di Dio. Noi genitori cerchiamo di amare in maniera, diciamo, migliore possibile i nostri figli. Magari ogni tanto siamo presi alla sprovvista per qualche situazione, cerchiamo di riparare perché li amiamo. Ma Dio, che è onnisciente, che è onnipotente, ha preparato tutto il sacrificio di Gesù prima della fondazione del mondo. E Dio è intervenuto direttamente, mandando suo figlio. È vero, chi lavora in azienda capirà sicuramente quando c'è un problema particolare, cosa succede? Non va l'impiegato a risolvere il problema, ma magari si chiama il responsabile, si chiama il dirigente di turno per risolvere un problema grande. E Dio fa la stessa cosa, vediamo. Non ha mandato un angelo a risolvere la questione dell'uomo, non ha mandato un inviato, una brava persona, ma è intervenuto direttamente mandando il suo figlio, che ha lasciato la gloria, un'opera che solo lui poteva fare. E quindi vediamo un'opera grande. Ma perché un'opera grande? Un'opera grande prima di tutto perché grande è stato il donatore, che ha dato tutto se stesso. Perché l'opera di Dio riguarda ogni aspetto della vita dell'uomo, riguarda l'aspetto sociale dell'uomo, riguarda e abbraccia l'aspetto morale e l'aspetto spirituale dell'uomo. E la salvezza, quest'opera grande, è un'opera che coinvolge tutti i tempi della nostra vita. Il nostro passato, ci ricorda Efesini 2:8, siete stati salvati. Il nostro presente, ci ricorda Giovanni 5, chiunque crede in me ha vita eterna, ci ricorda. Il nostro futuro, Efesini 1:14, che abbiamo ricevuto lo Spirito Santo quale pegno della nostra eredità. E quindi, alla luce di tutto quello che abbiamo visto, alla luce del fatto che noi siamo davanti ad un'opera grandiosa, un'opera grande di salvezza, leggiamo Ebrei al capitolo 2. Ebrei al capitolo 2, leggiamo al versetto 3. Ebrei 2, al versetto 3, dice: come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? È grande la salvezza che ci ha dato il Signore, che il Signore vuole dare, oppure no? E sarà grande nella misura in cui noi capiamo quanto è grande l'iniquità dell'uomo. Più capiamo quanto siamo iniqui, quanto siamo peccatori davanti a Dio, e più capiremo quanto è grande la salvezza che Dio vuole offrire all'uomo. E quindi siamo, come abbiamo letto all'inizio, siamo ingiustificabili, inescusabili, perché abbiamo davanti una così grande opera di salvezza. Quindi non possiamo trascurare una così grande salvezza. Abbiamo visto quindi quanto è grande davanti a Dio il peccato, abbiamo visto quanto è più grande l'opera di Dio, abbiamo visto quanto è grande la potenza del nome di Dio, e quindi questa mattina mi rivolgo ancora a chi vede Dio come quel bambino vedeva l'aereo minuscolo, che possa veramente avvicinarsi a Dio e vedere la sua grandezza, la grandezza della sua opera. E noi che l'abbiamo conosciuto, che possiamo continuare ad adorarlo, sapendo che un giorno potremo vedere, potremo contemplare con i nostri occhi la sua grandezza e potremo capire in maniera più approfondita quanto è grande Dio. Che Dio ci benedica. Amen.